23 minuti Radio Popolare, Popolare Network, io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20, anche stasera ci chiediamo, ma l'Europa può davvero sperare di contare qualcosa? Nella guerra in Ucraina, naturalmente, in una fase in cui si parla di trattative di pace dove noi non ci siamo, ma in generale in un mondo che è diventato un mondo dove ci sono tre grandi potenze e noi siamo esclusi. Oggi è toccato al premier britannico Starmer usare parole dure alla vigilia del suo viaggio da Trump, che inizia domani. Ha detto che bisogna raggiungere una pace attraverso la forza in Ucraina di fronte a una Russia che usa la forza. Poi domenica proprio a Londra ci sarà un altro vertice tra tutti i protagonisti del vertice della scorsa settimana a Parigi, per parlare di difesa comune, per parlare di un futuro che è a tinte fosche, per usare uno stereotipo, per l'Europa. Saluto Francesco Strazzari, professore di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Buonasera.
Buonasera.
Che cosa può pensare di ottenere Starmer da Trump dopo il viaggio di Macron? Poi dopo sentiremo un Jean-Pierre Darmy della Louis di Roma su Macron, però insomma sembra che abbia portato a casa molto poco. Starmer può pensare di ottenere qualcosa di più da Trump?
Diciamo che l'Europa, nella sua vocazione unitaria, integrata, ha perso molti anni cercando di mettere a punto gli strumenti per poter valere sulla scena internazionale sulla base dell'idea che comunque ci fosse una comunità internazionale che si esprimesse con gli strumenti del multilateralismo, quelli a cui ancora fa riferimento Tajani, no? Quando dice che gli italiani staranno sotto l'ONU, eccetera. Oggi che questi strumenti vanno, come dire, in ordine sparso, l'Europa non ha una visione strategica comune su cui appoggiare anche quei pochissimi strumenti che ha, e quindi cerca di persuadere il grande tycoon, l'uomo che ha fatto il più grande investimento anche retorico sull'idea di NATO come letale, di Stati Uniti come forza, che è nel suo interesse assecondare una visione di forza europea. Lo ha fatto Macron in privato, lo farà Starmer, lo ha fatto persino il presidente finlandese Alex Stubbs, che ieri ha detto gli Stati Uniti stanno capendo che andare da soli, concedendo alla Russia, li espone in una condizione di debolezza e isolamento. Cioè c'è un tentativo di dissuasion, diciamo, contando sul fatto che in realtà Trump sia in qualche modo orientabile, quantomeno, perché le sue idee sull'Ucraina sono state piuttosto malferme nel tempo. Questo però a partire da una divisione del lavoro che, ricordiamolo, si diceva una volta rispetto agli scenari di crisi che gli americani stanno in cucina, gli europei lavano i piatti, no? C'è un ruolo marginale quando si tratta di questioni militari, almeno dopo il 1954, quando naufragò l'idea di un progetto federalista europeo fondato su un esercito comune, si è passati invece per il mercato, per la moneta, eccetera, eccetera. Alla spada non si è arrivati e quindi l'Europa arranca e quindi qualcuno potrebbe chiamare il bluff, sicuramente lo farà Putin.
Lo farà probabilmente anche Trump di fronte a certe dichiarazioni come quelle che lei ha poco fa ricordato, perché immaginare un isolamento degli Stati Uniti in questa fase è complicato.
Sicuramente, però va detto che la visione che, no, gli analisti definiscono di alleato transazionale, no? L'idea che un'alleanza non è più un dato di fatto politico, ma è qualcosa che si negozia di volta in volta, alzando la posta, rimodellandola, soffre del fatto che compatta gli altri. Gli Stati Uniti un po' l'hanno capito, come lo ha capito la Cina, che si trova di fatto un cerchio di paesi moderatamente o in maniera aperta ostili intorno, proprio perché è andata avanti negoziando il prezzo delle attitudini di volta in volta con concessioni o meno. Cioè l'assenza di una linea ultima di lungo periodo che poggi su dei principi, in qualche modo Trump non la vede oggi ma la vedrà domani. In questo momento ha l'interesse a sparigliare, a scompigliare il campo, a inondare giorno per giorno. A me ha colpito molto campo degli avversari. Mi ha colpito molto la sua frase rivolta a Musk ieri, no? Che sta creando fibrillazione in tutta l'amministrazione federale. Ricordiamo, non c'è uno Stato senza amministrazione nella storia moderna, e Trump gli ha detto: sei troppo moderato, devi essere più aggressivo. No? Questo è chiaramente una postura. Quanto potrà durare prima che si consumi la capacità statunitense di agire con coerenza sullo scenario internazionale? È qualcosa che andremo a vedere, ma credo che a Trump non possa sfuggire alla lunga.
Senta, bene che vada questo processo di, come la possiamo chiamare, nuova unificazione europea sul piano militare, sicuramente la prospettiva non è però quella dell'Ucraina, diciamo, delle trattative per un cessate il fuoco, una pace giusta o non giusta, poi lo vedremo che cosa significa, ma è un processo che richiede tempi talmente lunghi che si deve guardare a un futuro indefinito in questo momento.
Sicuramente l'Ucraina è una crisi regionale che ha delle implicazioni globali ed è un acceleratore di eventi che si delineano da tempo. Gli Stati Uniti si sono impegnati sullo scenario asiatico perché sanno che lì si giocano gli equilibri globali e vengono trattenuti sullo scacchiere medio orientale, quello europeo, dalla continua eruzione di crisi. Ma detto questo, il tentativo è quello in qualche modo di passare da una logica di condivisione delle responsabilità, il famoso burden sharing, a una idea di passare, no, invece il problema ad altri, il cosiddetto burden shifting. E credo che si possa dire, senza, come dire, in maniera piuttosto avveduta, che questa strategia in qualche misura viene cucinata da tempo e c'è una sorta di ipocrisia di fondo. Non è da oggi che si sa che gli americani vogliono che il fucile che in qualche misura starà sul confine tra l'Ucraina e la Russia, quale che sarà l'assetto, non sia un fucile americano, ma che siano armi e uomini europei. Macron l'ha capito prima degli altri, ha giocato già da un anno e mezzo, dice devono andare degli uomini da quelle parti. In Italia il messaggio viene filtrato dalle questioni interne alla coalizione di governo e alle rivalità dentro l'opposizione, ma credo che si vada in qualche misura verso l'idea che una qualche forma di dispiegamento che coinvolga forze europee verrà decisa con un avallo diretto e indiretto anche del Cremlino, e questa ipotesi è un'ipotesi che servirà in qualche modo a compensare uno sconto sul bilancio militare. Cioè, nessuno si aspetta che l'Italia arrivi al 5% della spesa militare, non abbiamo nemmeno la capacità di assorbimento, però l'idea che l'Italia continui a fornire uomini alle missioni internazionali, come fa con Libano e altri scenari, in qualche misura è funzionale agli altri. E quindi, secondo me, si andrà verso una qualche forma negoziale, forse con dei pasticci, forse con dei non detti, che in qualche misura metteranno le forze che sono considerate meno partigiane o più capaci in qualche misura di mediazione dalle parti del conflitto. Mi ha colpito la dichiarazione di Macron, che ieri, come abbiamo visto, non metteva le mani sull'avambraccio di Trump e cercava in qualche modo di mostrare grande sintonia anche nel correggerlo. Mi ha colpito quando ha detto: sì, ci saranno truppe europee, non sul confine magari, ma nei dintorni. Cioè, i peacekeepers nei dintorni sono una cosa abbastanza difficile da immaginare, il fronte di guerra è quello, no? Però ci stiamo giocando veramente sui dettagli, perché in quei dettagli si capisce cos'è in qualche modo accettabile per congelare quantomeno un assetto che non è più tollerabile, sapendo che anche la Russia affronta dei problemi, non da ultimo il fatto che metà delle munizioni che sta utilizzando sono nordcoreane. La grande capacità militare russa esiste, ma in qualche modo è messa alla prova dall'inflazione che sta salendo, dal fatto che non ci sono più divise straniere, che la Russia si è alienata buona parte dei mercati finanziari con le sanzioni. Verranno allentate le sanzioni, questo servirà a rimettere la Russia in carreggiata e in qualche modo a evitare una saldatura troppo stretta, non solo con la Corea del Nord, ma soprattutto con la Cina, cosa che gli americani temono molto. Ricordiamo però che anche sul lato europeo, anche laddove si trovasse una quadra, una capacità di dispiegamento, pensiamo a semplicemente le ferrovie tedesche non sono in grado di sostenere il peso di uomini che vengono di trasporto, uomini e mezzi pesanti verso i confini dell'est. Motivo per cui, per questa ragione, la NATO ha dovuto utilizzare mezzi navali sui Baltici, non ha potuto usare le ferrovie, che da sempre sono lo strumento privilegiato di movimento degli eserciti.
È interessante questa fotografia che fa professor Strazzari delle ferrovie tedesche inadatte alla guerra, perché un conto è parlare di forze di interposizione, i famosi 30.000 uomini evocati da Londra e Parigi, e un conto è poi in realtà costruire una forza di difesa europea davvero integrata. Sembra, da quello che dice, che queste siano le chiacchiere del periodo.
Lo sono, nella misura in cui si stanno facendo dei ragionamenti un po' ragionieristici, no? Cioè l'Italia spende l'1,5, tu spendi il 2, alla fine facciamo l'1,75 di media. Non funziona così. Il problema è per cosa si spende. Allora, gli americani hanno un obiettivo, il loro scenario ideale è quello di avere eserciti nazionali europei, tra loro in qualche modo in cagnesco, divisi tra vecchia Europa e nuova Europa, per tornare alle vecchie divisioni sulla guerra in Iraq, che in qualche misura, alcuni sono più leali, alcune meno, ma sono armati fino ai denti con armi americane. Gli europei hanno un interesse invece a comprare europeo, integrare le strutture, risparmiando e soprattutto dandosi una postura di difesa del proprio confine, per mettere, come dire, qualcosa di concreto dietro la propria riposizionamento internazionale in autonomia strategica. Questo non c'è sul terreno oggi. Noi ci lamentiamo delle ferrovie italiane, ma quelle tedesche sono state al centro del dibattito elettorale, comparate con quelle inglesi, di cui si sa la catastrofe, no? Però nel dibattito preelettorale in Germania i socialdemocratici sono stati accusati di non aver curato le ferrovie, che non sono in grado, per via dei ritardi e delle loro strade, dei loro percorsi, di servire un ridisegno militare del paese.
Professor Francesco Strazzari, grazie e una buona serata.
Anche a voi, buonasera.
E a proposito di visioni che non combaciano nemmeno in questo momento, in cui invece servirebbe unità all'Europa, oggi l'Italia ha assunto una posizione propria, diversa da quella di Londra e Parigi. Il ministro degli esteri italiani, Tajani, ha detto: truppe sì, ma solo sotto l'egida delle Nazioni Unite. Su questo abbiamo intervistato Mario Giro, diplomatico, componente della comunità di Sant'Egidio, o meglio siamo partiti da qua, poi ascoltate questa intervista, è interessante anche rispetto alle prospettive e al fatto che a un certo punto si dovrà tirare un bilancio. Chi ha vinto questa guerra? Sentite Mario Giro.
È una spinta verso il ritorno alle regole internazionali, quindi in fondo c'ha ragione il ministro Tajani. Tra l'altro aveva già detto che questo non si può fare, come l'ha detto pure la Premier, senza l'accordo degli americani, quindi dobbiamo tornare a prendere delle decisioni di sicurezza che siano riconosciute a tutto tondo. Troppe volte sono stati utilizzati i doppi standard, a partire da noi occidentali.
Una missione delle Nazioni Unite di interposizione però prefigura un accordo di pace tra le parti che in questo momento non si vede all'orizzonte, un accordo che deve coinvolgere anche la stessa Ucraina necessariamente.
Infatti è un processo lungo, innanzitutto non è detto che si tratti, cioè deve passare per Consiglio di sicurezza. Questo significa quello che ha detto il ministro, non è che bisogna che ci siano i caschi blu, nel senso che o i peacekeepers tradizionali, ci vuole innanzitutto l'ok del Consiglio di sicurezza. Questo significa che ci vuole un accordo di pace, e sarà lunga e difficile la strada che porterà alla pace, questo è sicuro. Si comincerà con una tregua, anche se i russi hanno già fatto sapere che loro non vorrebbero la tregua all'inizio, però poi alla fine penso che saranno più o meno spinti a farlo, e dopodiché si comincerà il negoziato, che è complicato. Anche se il negoziato fosse solo tra russi e americani in una prima fase, resta complicato lo stesso, perché gli interessi delle due superpotenze, diciamo così, perché gli americani con Trump riconoscono lo stesso grado paritario alla Russia, che è tutto quello che vuole sostanzialmente, da un punto di vista politico simbolico, è quello che Obama aveva tolto, derubricando la Russia potenza regionale e facendo infuriare i russi, da cui è poi nata tutta l'escalation che ci ha portato alla guerra. E le due superpotenze non hanno interessi coincidenti ormai, perché la guerra lascia delle tracce.
E quelle sono le divergenze, perché in questo momento noi stiamo vedendo più che altro le convergenze tra Trump e Putin.
Dobbiamo stare attenti. Prima di tutto abbiamo fatto tanta narrazione noi europei in questi 3 anni, propaganda di guerra eccetera, soprattutto la parte sulla vittoria e la punizione della Russia, che diciamo ci dovrebbe portare a più miti consigli, stare attenti alle narrazioni, perché le narrazioni sono sempre fallaci. Primo. Secondo, si tratta di vedere adesso qual è il vero segnale in mezzo a tanto rumore. Che noi vediamo tanto rumore, dichiarazioni, parole, dichiarazioni di Trump, sono abituati a fare tanto rumore. I politici, diciamo, di questa generazione, vecchi o nuovi che siano, o giovani che siano, sono abituati a fare tanto rumore prima di lanciare il vero segnale, di nascondere il segnale in tante parole, in mezzo a tante parole. Quindi bisogna aspettare che la polvere si abbassi per capire qual è il vero segnale, qual è la vera intenzione, qual è la possibilità reale, e quindi ci vuole lucidità e calma in queste fasi. Reagire istintivamente non è mai molto saggio.
A suo parere, quali sono queste reali intenzioni?
Innanzitutto la Russia voleva essere trattata di pari grado e lo ha ottenuto subito. E secondo poi diciamo la Russia ha perso la guerra in realtà, e naturalmente adesso lei ci dirà che l'ha vinta. È normale questo, lo fanno tutte, quasi tutte le potenze, a meno che non c'è proprio una disfatta generale. Tutti i paesi che vanno in guerra cercano di dimostrare al proprio interno che hanno vinto quando anche hanno perso. Gli americani hanno ottenuto quello che volevano, perché hanno ottenuto A, dimostrare a tutto il mondo che la Russia non è così forte, B, di mostrare a tutto il mondo che l'Europa si deve prendere le proprie responsabilità, però adesso troppa guerra non conviene più agli americani, perché c'è un terribile C che sarebbe: abbiamo buttato troppo la Russia in braccio alla Cina, quindi adesso bisogna fermarsi. E questo gli europei non l'hanno capito. Hanno capito che in fondo hanno fatto la guerra, che interessava, hanno combattuto, diciamo, hanno aiutato gli americani a fare una guerra che interessava soprattutto gli americani e non tanto gli europei. Perché gli europei hanno come strategia fondamentale una relazione con la Russia. Gli americani hanno fatto la guerra per altri motivi e hanno ottenuto i loro risultati, adesso virano, perché il loro risultato che vogliono adesso è, dopo aver mostrato che la Russia è così debole, a questo punto quello che vogliono dimostrare è riprendere la Russia dalle mani della Cina. Non sarà così facile, perché le cose restano un po', però certamente gli europei sono messi fuori gioco e si devono prendere decisioni. Chi è la vittima di tutto questo? Gli ucraini. Perché gli ucraini, adesso si dice non si può fare la pace sulla pelle degli ucraini, ma in realtà non si doveva fare la guerra sulla pelle degli ucraini.
La guerra però l'ha iniziata Putin, non l'Europa o gli Stati Uniti.
Sì, ma questo è ininfluente al momento in cui è iniziata, l'ha iniziata Putin. Il no sugli Stati Uniti ci metterei un puntino, dei puntini, perché è molto possibile che gli Stati Uniti abbiano fatto cadere Putin in una trappola. Ma al di là di questo, certamente Putin ha preso una scellerata decisione che ha mostrato tutta la sua debolezza, quindi è andata contro i suoi interessi, e poi all'inizio ha perso. Ed è quello il momento in cui avevano cominciato malamente a dialogare, che bisognava rinforzare, che bisognava sfruttare, e non perdere anche Mariupol e poi adesso sempre di più terreno contro la potenza russa, che si è riorganizzata in 3 anni e ha capito come combattere quella guerra. All'inizio aveva completamente sbagliato. Invece noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo cominciato, all'inizio abbiamo fatto bene a difendere l'eroica resistenza ucraina, ma dopo abbiamo imbambolato gli ucraini facendogli credere che li avremmo portati alla vittoria.
Abbiamo visto il voto di ieri, abbiamo visto il vertice di Parigi, ce ne sarà un altro domenica a Londra dello stesso tenore, insomma il tentativo di riorganizzazione. Ha un esito, secondo me, una possibilità di esito positivo anche in termini di creazione di una forza militare europea, insomma anche pensando al futuro dopo l'Ucraina?
Ma ci vorranno anni per una cosa del genere. Se noi dobbiamo pensare alla guerra in Ucraina, dobbiamo pensare a settimane, mesi. Quindi adesso gli ucraini, quale sarà l'accordo che si troverà? Pace contro territori. Chiaramente i russi non renderanno quello che hanno occupato. Quindi la pace sarà fatta, tra virgolette, ingiustamente a questo prezzo.
Era Mario Giro. domani, vi dicevo, il premier britannico Starmer va a Washington da Trump, dove ieri invece è stato il presidente francese Macron. Io saluto Jean-Pierre Darmy, professore di storia contemporanea alla LUISS di Roma e alla Université Côte d'Azur di Nizza. Buonasera, professore.
Buonasera.
Qual è il bilancio di questo viaggio di Macron da Trump?
Ma allora, il bilancio reale, nel senso sapere se Macron ha mosso in qualche modo Trump su alcune decisioni, sembra un azzardo. Per il momento non ci sono nessun tipo di, come dire, di notizie che possono pensare che l'America e gli Stati Uniti di questa presidenza abbiano cambiato questa posizione estremamente preoccupante che è stata espressa in varie occasioni dalla nuova presidenza. Il bilancio invece politico di un Macron che è andato negli Stati Uniti, che in modo garbato ha comunque contestato Trump, nel quale gli ha detto: guarda, no, tu stai dicendo delle cose false, ristabilendo anche, direi, alcuni fatti sull'aiuto europeo, sull'aggressione russa, sul fatto che, beh, se uno cerca di far pagare a qualcuno dovrebbe far pagare i russi, insomma. Così anche apparendo come un leader europeo anche capace di far sentire la sua voce, da questo punto di vista è un bilancio abbastanza positivo, anche perché converge con l'insieme dei leader europei. È andato a esprimere a Washington quel che dicono tutti ormai da giorni, se non settimane.
Però il tema è che sono parole queste, professore, perché un conto è ritrovarsi a Parigi, ritrovarsi a Londra nel prossimo fine settimana a discutere di difesa europea, e un conto è poi farlo, questo investimento che naturalmente,
certo,
non è tanto economico.
Non lo so, se tema... uno non ne parla non lo fa mai.
No, certo,
quindi
questo siamo d'accordo.
C'è stata un'accelerazione negli ultimi giorni che va molto bene, noi sappiamo molto bene che cosa bisogna fare, i tedeschi non potevano farlo perché le elezioni li paralizzavano, adesso da qualche giorno non è più questo, quindi si parla già di cambiare la legge che impedisce deficit sul bilancio federale tedesco, stanno cercando una forma di margine avanzo per farlo, dopodiché le misure di aumento dei budget europei sono sul tavolo e saranno adottate abbastanza velocemente perché c'è un consenso su questo, e dopodiché bisognerà pensare al peggio, ovvero sia a una pace strana, un armistizio monco con questi Stati Uniti che sembrano, come dire, aver preso le distanze col concetto di democrazia che una volta era comune, e di organizzare una forma di garanzia di sicurezza di un'Ucraina in armistizio che sia anche la garanzia di sicurezza nostra. Con quello che abbiamo adesso, quindi facendo il giro dei paesi volonterosi, capaci anche per legittimi orientamenti politici, ad esempio in Italia molti non vogliono partecipare a queste cose e potrebbe essere anche legittimo politicamente, mentre altri, la Francia, il Regno Unito, la Svezia, i Baltici, la Polonia, sono molto più, direi, attenti all'ipotesi di una garanzia militare. Per il momento abbiamo quello che abbiamo e dopodiché proseguiamo l'accelerazione che si è già stata compiuta, tra l'altro, nel contesto della guerra in Ucraina e dell'aggressione russa, con la quale abbiamo dovuto fare uno sforzo notevole in termini industriali, in termini di organizzazione. Quindi purtroppo noi siamo pacifici, non volevamo farlo, eravamo tranquilli e disorganizzati, purtroppo in modo triste i fatti ci spingono a fare questo. C'è stata la guerra in Ucraina, i russi, e adesso le grosse incertezze sull'aiuto americano e sulla sicurezza, sulla garanzia di sicurezza
ci portano
americana.
Lì però, professore, una cosa è la contingenza, naturalmente l'emergenza che c'è adesso, una cosa è una decisione politica verso una integrazione militare che sappiamo significa la vera cessione di sovranità di paesi
che non l'hanno mai voluto fare. No, lei non lo sta mettendo nel modo giusto, perché si tratta di una missione di sicurezza collettiva in Europa. Non si tratta di cedere e di creare per il momento un esercito europeo. Si tratta di organizzare, di predisporre delle forze, come lo ha sempre fatto la NATO, senza che creasse tra l'altro questi problemi di sovranità, perché c'è una missione potenziale che è di tutelarsi contro una potenziale aggressione russa oggi o domani. E su questo non è una missione in Africa, non è una missione in Medio Oriente, dove giustamente paesi diversi hanno delle idee diverse, non è andare in Afghanistan, no. Si tratta di difendere il proprio territorio e su questo c'è un enorme consenso e la NATO negli ultimi 60 anni ha mostrato che ci si può organizzare questo senza un'integrazione che per il momento è prematura e non è nemmeno di quello che stiamo parlando, di qualcos'altro, ma di qualcosa di efficiente.
Grazie professore Jean-Pierre Darnier per essere, stato con noi, una buona serata, lo ricordo, insegna alla LUISS di Roma, storia contemporanea e anche alla Université Côte d'Azur di Nizza. Minuti è tutto per questa puntata dell'Orizzonte delle 20 che ritorna come sempre domani attorno alle 20. Io sono Luigi Ambrosio, vi saluto e vi lascio ai programmi di Radio Popolare, Popolare Network.